in a distance.
If you shoot a bullet, someone dies. When you drop a bomb, many die.
If you hit a woman, love dies. But if you say the F word, nothing actually happens. So, here it comes, especially for you, the F word. First, though, this very fine piece of music.
Signore e signori, buonasera. Diretta dai leggendari studi di Radiofonica, va ora in onda Bar Traumfabrik, quarta stagione, un programma di cinema e cazzeggio con Laszlo Kovacs, Lupus Yonderboy, Simone Smith, Air Director, Hans Deltrup e i fratelli Justin. Buon ascolto!
Buonasera a tutti e benvenuti al Bar del Traumfabrik per la puntata numero 84, numero 8 della quarta stagione. Attenzione ai numeri e alla cabala. Al 16 dicembre 2016, attenzione ai numeri alla cabala,
non facciamo cabalate.
Sveglia, non è un caso che noi siamo qui questa sera per la puntata più bella dell'anno, perché è l'ultima dell'edizione invernale, diciamo così, ma soprattutto perché non ci sono masturbatori webfonici insieme a noi.
Arriveranno, ti pare.
Ma se voi siete al cinema e non sapete bene che film andare a vedere, non c'è bisogno che disturbiate gli eventuali masturbatori che fanno i bigliettai, ma chiedete a noi che ve lo diciamo, anzi ve lo dice Air Director.
Wow, che introduzione frizzante e cabarettistica. Mentre cerchi le patatine, sì, io ricordo ai nostri ascoltatori che questa sera, come tutte le sere che siamo in diretta, noi
frizzantina la facciamo,
chiacchieriamo,
siamo partiti forte
e postiamo e chiacchieriamo, quindi dovete venire assolutamente a trovarci alla nostra pagina Facebook, perché abbiamo un sacco di contenuti e di cose introvabili da postarvi. In più ovviamente ci trovate su Twitter, ma così giusto per dire, non è che dovete venirci per forza. Vi promettiamo che l'anno prossimo, perché è già tempo di fare buoni propositi, saremo ancora più cinguettosi, va bene? Ci stai, Smith?
Cinguettosso, okay.
Sono d'accordo.
Cinguettosso.
Sono d'accordissimo.
Comunque, al di là dei vari personaggi che arriveranno ben descritti dal nostro amico Smith, di cosa vogliamo parlare sera se ci...
No, però aspetta, scusa.
Io stavo scordando la cosa più importante, però... Buon Natale, signori!
Scusa, se no ti scordi cose più importanti. La cosa più importante.
E vabbè, noi invece le cose importanti di questa sera, essendo l'ultima puntata del 2016, comunque abbiamo il professore, dovrebbe essere con noi in studio, sembra. Ci sarà musica in HD, ovviamente, ci sarà il cinema di oggi a 8.
Ecco, sento le renne che arrivano, forse
renne,
è lui,
forse è lui. La musica di oggi a 8, il cinema di oggi a 8, che stavolta sarà anche di oggi a 16, perché sarà il cinema che esce sulla fine dell'anno. Ma soprattutto parleremo di È solo la fine del mondo, film di Xavier Dolan, che trovate allo Zenith, che ha vinto il Gran Prix della giuria Cannes, Captain Fantastic di Matt Ross, che ha vinto, se non sbaglio, il premio En Certain Regard a Cannes e anche il premio del pubblico a Roma, lo trovate al Postmodernissimo, di Miss Peregrine, la casa dei bambini speciali, qualcosa del genere, nuovo film di Tim Burton, trovate al Méliès, e l'attesissimo Rogue One, Star Wars Story. Per me, anzi non ve lo dico, ve lo dico dopo, rimanete sulle spine, lo trovate al Postmodernissimo e nei multisala. Ospiti non ne abbiamo, forse arriva Andrea Fioravanti.
Come, ma no, anche avevano millantato ospiti.
Sì, allora abbiamo Hans Delbruck, che ha da fare, non si sa. Simone Rossi c'ha da fare con i figli. E Daniele Pampanelli c'ha dato la sola all'ultimo momento,
perché sta a cena con i fratelli Justin.
Esatto. Marco della Torre sta a Roma, dovrebbe arrivare Fioravanti, non si sa.
Arriva
in questo momento.
Oh, sporco cielo!
La Slocome.
Ma è una visione meravigliosa questa.
Sì.
Cioè, è un bar di altri tempi.
È un ritorno alle origini.
La vecchia scuola.
Manca Giacomo Calzoni e siamo il gruppo che fece la puntata 0, nonché puntata numero 1.
Posso raccontare un piccolo aneddoto sulla puntata 0?
Why not?
E il direttore mi ha testimone, perché stavo andando verso la famosa location, insomma, gli studi di Radiofonica.
Gli studios
di Radiofonica. In via, insomma, lì dove l'ha, di su, e incontro il buon Michele per strada. Dico: Michele, che c'è da fare tu? proprio in perugino. E lui fa: no, allora vieni con me.
Per era, puro caso.
Stiamo andando a registrare una trasmissione.
Per entrato, puro caso, quel
e
giorno.
Non se n'è più andato.
E tu mi stai dicendo che l'hai incontrato per caso e hai portato in trasmissione?
Ma credibile, non molto signore.
Secondo me, ma.
Va bene, torniamo al box office. Allora, non è un caso che in testa alla classifica dello scorso weekend ci sia il bellissimo Sully di Clint Eastwood, con 1.900.000 euro incassati ed un totale di 5 milioni circa. Secondo, Non c'è più religione di Luca Miniero, con 1.700.000 nei suoi primi giorni dalla uscita. Terzo è ancora Un Natale al Sud di Federico Marzicano, con altri 950.000 euro, che portano il suo incasso totale a quasi 2 milioni e mezzo. In fisiologico calo, Animali fantastici e dove trovarli di David Yates, che aggiunge comunque più di 900.000 euro, 914.000 per l'esattezza, e arriva ad un totale di 14 milioni di euro. Ed è al momento il secondo incasso stagionale, poco sotto a Dory della Pixar. Ormai siamo su un trend che è quello.
Beh, la Pixar sta a 15 milioni, meno dell'Inside Out dell'anno scorso. Adesso siamo ancora a metà stagione.
Settimana drammatica, tra l'altro.
Quale?
Dal punto di vista degli incassi.
Questa?
Peggio verrà, diceva mia nonna. Il parziale della serata di ieri, invasa dalle uscite delle feste, vede sul podio tre nuove uscite. Ovviamente al primo posto c'è Rogue One, lo spin-off di Star Wars diretto da Gareth Edwards. Rogue One. Sarebbe Rotta 1.
No, Rogue vuol dire canaglia, ribelle.
Una ribelle. Insomma.
Canaglia sarebbe.
Diretto da Gareth Edwards, che incassa 620.000 euro. Secondo, a lunghissima distanza, c'è Miss Peregrine, la casa dei ragazzi speciali di Tim Burton, che incassa addirittura soltanto 90.000 euro. Terzo, Poveri ma ricchi di Fausto Brizzi, con 74.000 euro. Direi parecchio poveri comunque rispetto a Gareth Edwards.
E allora andiamo subito in musica. Sì. Lascio per questa volta l'onere Solo e l'onore di lanciare il brano frizzantino di partenza al nostro direttore.
Perché avevo una domanda per i nostri ascoltatori, ma anche per quelli presenti qui, ovvero
forse corrispondono gli ascoltatori con quelli presenti.
Quanti apprezzano davvero il brano My Heart Will Go On?
Troppo pochi.
No, ha fatto un gesto mimato.
A me piace tantissimo.
Abbiamo già perso. Le piace?
My Heart Will Go On. Chi era? Celine Dion.
Bravissimo. Vabbè, diciamo che tra i nostri ascoltatori, perché noi li sentiamo in diretta, pochi hanno alzato la mano, qualcuno. Ma fidatevi, questa versione non l'avete mai ascoltata e vi garantiamo che è quella migliore in assoluto. Comunque, ve la postiamo anche ed è un omaggio alla colonna sonora di Captain Fantastic.
I feel you, that is how I know you go on. Far across the distance and spaces between us, you have come to show you the
Frohes Fest und einen guten Rutsch, der Traumfabrik.
È dal 1977 che, bensì dai titoli del primo episodio di Guerre Stellari, che sentiamo parlare di quel manipolo di ribelli che si è appropriato dei piani della Morte Nera, e finalmente abbiamo la possibilità di sapere com'è andata quella storia.
Io sono a 40 anni che me lo
chiedo. Che te lo chiedi, a molti di voi non frega una mazza di questa cosa. Per me è stata una... Penso nessuno di voi qui presente. Forse Pampanelli poteva essere interessato.
No, ma guarda che c'ho un certo...
Sì, disinteressato certo poi. Non so che... capisco.
Sempre stato appassionato.
Sì, allora. Lui, ma della prima ora. Mi ricordo quando eravamo piccoli. Insomma, è uscito Rogue One, Star Wars Story, cioè uno spin-off. Sapete che la Disney ha promesso i tre capitoli mancanti dell'ennalogia, cioè 7, 8, 9, il settimo è uscito l'anno scorso.
Ennalogia la Slokovec non l'avrebbe mai saputo.
No, non
l'avrebbe
mai
fatto il classico. E ha promesso anche tre spin-off intermezzati, uno per anno, ai tre capitoli.
Commento all'uscita dalla sala, alla faccia dello spin-off.
Chi l'ha detto?
Ha detto uno, cioè uno spettatore ha detto: cazzo, è superiore a tanto.
Io, da fan di Star Wars, sono dell'idea che questo sia il miglior Star Wars dopo la trilogia originale. È un film eccellente.
Lo dicono.
Perché? Diciamo, nessuno l'ha visto oltre a me qui?
No. Avrei voluto oggi, ma ho avuto degli imprevisti, come tu pensai.
Sì. Allora, il punto è, innanzitutto abbiamo già detto, parla della storia di come i ribelli ottengono i piani della Morte Nera, quindi cronologicamente si colloca tra l'episodio 3, la vendetta dei Sith, e l'episodio 4, cioè l'originale Guerre Stellari, Una Nuova Speranza.
Dove c'è questo finale... Dove, epico.
Dove distruggono la Morte Nera e ci spiegano che lo fanno grazie a questi piani di cui si sono appropriati in questo film. Quanto questo film vada vicino all'episodio 4 ve lo lascio scoprire, perché è molto bello.
Però scusami, è una scrittura comunque recente, cioè
no, l'hanno scritto adesso.
Oggi per oggi, ecco.
Sì, all'epoca era stato accennato che c'era stato un intervento nei titoli, nella famosa scritta scorrevole del primo Star Wars, c'era scritto: un gruppo di ribelli ha ottenuto questi piani con un attacco su una base imperiale, eccetera.
Questa la conosco anch'io.
Esatto.
Ma domanda, sì. I personaggi che troviamo in Rogue One
sono tutti nuovi.
Non sono legati minimamente alla saga.
Tutti nuovi, ovviamente ci sono dei camei di personaggi. Beh, c'è Darth Vader, questo lo sappiamo, lo sapevano tutti, c'è anche nel trailer, ma ci sono anche altri due camei piuttosto importanti, uno dei quali
Massimo Silenzio, per Massimo chi Silenzio. Lo andrà a vedere domenica e vuole godersi lo spettacolo, il momento in cui compare il cameo.
Uno di questi personaggi, devo dire che hanno trovato, essendo l'attore che lo interpretava morto, diciamo che hanno trovato un attore che gli somiglia moltissimo. È venuta.
È un attore del Nord Europa?
Te lo dirò fuori onda. Ma insomma, è stata. No, non parliamo di Mads Mikkelsen. No, Mads Mikkelsen è un personaggio importante, ma anche lui è un personaggio completamente nuovo. Insomma, il regista Gareth Edwards, che è quello che ha fatto il Godzilla del 2014, a me personalmente era piaciuto molto, non so se l'avete visto, un Godzilla non di molta azione, ma nelle scene d'azione era fenomenale, e anche qui le scene d'azione sono perfette. C'è la scena finale che è da brividi, di proprio come questi piani alla fine vengono strappati all'impero in extremis. E c'è anche una trovata molto coraggiosa per quanto si inserisce nella trama originale. Anche qui non voglio spoilerare.
Io ti chiedo... prego, finisci.
No, dimmi, stavo dicendo un altro concetto.
Volevo dire, a proposito di questo film, ho letto così distrattamente che si parla di un vero film di guerra, no? Che è veramente, dicono, riavvicinano questa cosa un po' ai film di guerra scritti negli anni 60, cioè quel modo di fare il film di guerra, dai cannoni di Navarone, per capirci,
anche prima e
le
anche
aquile
dopo.
Che volano in alto, cioè quella tipologia di film
anche prima e anche dopo, perché c'è, vero, c'è questa cosa, chiaramente per questo quanto stile. Possa esserlo nel mondo di Star Wars, che è sempre un po' edulcorato, però è un film molto più oscuro degli altri. E richiama un po' quei film tipo di quelli recenti, viene in mente l'Inglorious Bastards di Tarantino, ma tutti quelli a cui si rifà, del gruppo di sbandati che fanno missioni suicide, non so,
il Ponte di
Magnifici 7. Io non è un genere che io conosco molto bene, ma insomma, ecco,
quella sporca dozzina
non l'ho mai vista. Sì, no, ci può stare, l'idea è quella, insomma. Chiaramente
il Ponte di Nimega è meraviglioso.
Felicity, ci arriviamo. No, dicevo, io ero partito con buone speranze, perché proprio per il fatto che si tratta di uno spin-off, quindi di una cosa che non è non, sì, è canone, però non è un capitolo ufficiale, erano un pochino più liberi di sbizzarrirsi senza infastidire i fan e senza uscire troppo dai canoni soliti della
guerra
stellare.
No,
la forza c'è, ma pochissimo, è menzionata di straforo. Il bello è che questo film è molto molto più dark, molto più cupo degli altri, è più per adulti, insomma, c'è proprio la disperazione, c'è la ribellione dei disgraziati, e da questo punto di vista è molto coinvolgente, è scritto molto bene secondo me. Tra l'altro, un'altra cosa bellissima che hanno fatto, noi dovete pensare che noi i film che abbiamo visto fino adesso, oltre alla trilogia originale che si svolge nell'ambito di qualche anno, poi ci abbiamo la trilogia precedente che alcuni odiano, a me è piaciuta personalmente, cioè quella dei prequel, che è ambientata tanti anni prima, che è stata fatta però anni dopo, nella quale molti dicono ma è troppo leccata, sono tutti troppo, è tutto troppo bello, troppo pulito.
È molto computer grafica,
sì,
quella
ma
serie lì.
Sì, ma a parte quello, anche la scenografia,
questo però condiziona un po', no, la sceneggiatura.
Sì, ma secondo me il senso era che lì si raccontava un'epoca di prosperità. Qui nella trilogia originale c'è un'epoca in cui un impero ha schiacciato la galassia, c'è un ritorno anche indietro come tecnologie, quindi ci sta questa cosa. Nell'episodio 7 dell'anno scorso abbiamo visto che si è ripreso un pochino il filo del precedente, ma chiaramente essendo anni dopo vediamo un po' un rifiorire. In questo film le scenografie e i costumi sembrano quelli di Star Wars, che ci fa pensare, cioè sono vestiti con quelle cose un po' anni 70, ma perché siamo nella stessa epoca.
Siamo lì,
infatti
sì.
Oggi ho visto
pochi anni prima,
sono entrato in sala 10 minuti dall'inizio del film, ho visto un sussulto di alcune spettatrici nel vedere l'immagine, una statua abbandonata nel deserto.
Quello è semplice, è una statua, sì, quello in realtà non c'era nel film
trilogia
originale, ma è una statua del, dice, un tempio Jedi, per cui è stato buttato, è stato in seguito alla purga dei Jedi è stato distrutto, è stato devastato, insomma,
quel tempio. Però non è uno dei
Non è
no,
qualcosa
scusa,
di
no, volevo dire uno dei Jedi.
No, ma quello è una statua che fa, su quel pianeta c'era il tempio Jedi dove loro prendono i cristalli.
Ma, domanda, come mai la trilogia dei prequel è così distante? Cioè questo film era stato ipotizzato, immaginato?
Mai.
Oppure
No, questa è una trovata che è stata fatta adesso. Gli spin-off, adesso ancora non sappiamo i prossimi due spin-off dove si collocheranno, però questa formula dello spin-off secondo me è vincente, per questo motivo, perché possono virtualmente raccontare quello che gli pare, e due perché è un sistema per andare avanti, certo, oltre l'analogia, perché una volta che hanno finito, Lucas disse che la storia di Star Wars erano questi 9 capitoli, fine. Dopodiché, con queste cose, però, in questo mondo enorme, loro potranno continuare a fare dei film spin-off di Star Wars come vogliono.
20 anni.
E se li fanno così, per me va benissimo. Andrea,
mi chiedo, visto che non sono un esperto dell'argomento, chiedo a te che sei davvero una Bibbia vivente su questo. Gli spin-off hanno la possibilità di ridonare libertà narrativa a quella che forse per troppi anni è stata incatenata a quella traccia segnata appunto da prequel? Mi chiedo questo.
È proprio quello che sostengo, cioè è proprio quello che mi ha reso felice, che speravo, certo, e che mi ha confermato la visione di questo film, perché proprio possono fare molto di più senza pestare i piedi a...
E alla libertà narrativa si rifà pure una libertà espressiva, cioè una libertà proprio d'immagine, o perché, come ha detto come è stato detto in precedenza, insomma, erano troppo ricercati, avevano, come dire,
c'erano qui, dei cliché, qui secondo me c'è stato
un po' più sporco,
è molto sporco, ecco, ma è molto sporco, qualcuno ha detto anche troppo, si vede il collare di Darth Vader che è come quello dei primi episodi, che hanno detto siamo nel 2016, no, spunta un po', nel senso, questa cosa ce l'hanno sporcato volontariamente, però il bello è che, ecco, possono, anche i temi sono più forti, l'unico droide, ci sono sempre stati i droidi che sono il momento comico, alleggeriscono, eccetera, qui l'unico droide, a parte c'è un piccolo cameo dei due droidi classici, ma si vedono per un secondo, ma l'unico droide personaggio importante del film è non è proprio il momento leggero. Fa delle battutine, fa delle battute ciniche, combatte.
Comunque
è tosto,
mena.
Io so
che mena.
Sì, è proprio, c'è un tono tutto completamente diverso.
Diciamo quindi... che se nel settimo capitolo c'era stato un po' di ricerca, no, anche proprio di, quasi nostalgica di quello che c'era in precedenza, ci sono tre o quattro immagini, no, la ricomparsa del Millennium Falcon, sì, tutto quello, vabbè, che vuoi, insomma, di tre o quattro passaggi importanti. Questo è un film proprio a sé stante, nuovo, che
sì, però ti
ci
dico,
aggancia
a mente fredda. Io l'anno scorso è uscito l'episodio 7, sono stato felice perché certo, ho visto certo, dopo tanti anni. Io a me è piaciuta anche la trilogia dei prequel.
C'era tutta quella magia.
Però c'era
tutto,
e poi c'era Han Solo che mi ritornava lì, delle cose. Sono uscito a cuor leggero e felice e mi è piaciuto. Però devo dare ragione a Giacomo Calzoni, che ne uscì disgustato. No, cioè non voglio arrivare a dire che era un film orrendo, come ha detto lui. A me è piaciuto, continuo a vederlo con piacere, ma secondo me qui siamo su un altro livello. Cioè questo film è
ma
molto
ma livello
meglio.
Cinematografico o livello
anche cinematografico? Anche cinematografico. Chiaramente, per quanto Star Wars, ripeto, Star Wars è una formula in quel modo, non ti puoi aspettare che sia altro. Però nell'ambito di Star Wars è una bella boccata d'ossigeno e fatto benissimo. E chiudiamo dicendo, mi chiedeva di Felicity Jones, gli attori tutti hanno il loro perché. Felicity Jones, secondo me, perfetta e rinnova il ruolo della donna in Star Wars, che dalla principessa Leila in poi è sempre stato abbastanza...
Questo gesto che hai fatto.
No, è stato casuale. Insomma, un film...
Principessa Leila, grande amica di Marco della Torre, non dimentichiamo.
Grande amica di Marco della Torre, Carrie Fisher.
Comunque chiamiamola Leia.
Sì, vabbè, noi in Italia, si dice Leila, dai. Comunque ragazzi, quindi a questo punto mettiamo della bella musica per celebrare questo bel film. Come sapete, anzi no, non lo sapete, però secondo noi tra Star Wars e i Beastie Boys c'è un fil rouge.
Sì.
Un fil rouge che è dato dal fatto che innanzitutto nell'episodio 7 dell'anno scorso c'era un personaggio che aveva il nome ispirato a un album dei Beastie Boys e ce l'aveva scritto sul casco. Andatevelo a cercare, Hell Honesty è l'album. E quindi è stato un omaggio del regista che è amante dei Beastie Boys. Poi ci abbiamo anche il fatto che dei fan hanno fatto un trailer di questo film con la musica di Sabotage sotto. Il direttore mi aveva proposto di metterla, ma Sabotage l'abbiamo già messa. Noi cerchiamo di mettere sempre canzoni nuove perché vogliamo chiudere il Battle Fabric prima di morire con qualche migliaio di canzoni.
Comunque, quindi... per rendere ancora più esplosivo tutto ciò, io sto per postare la classifica di Laszlo Kovacs.
Ah, ottimo.
Quindi
ottimo.
Adesso è il momento bomba.
Di sbizzarrire.
Sei pronto?
Ottimo. Sì, sì. Allora, io puoi sono andare. Prontissimo e quindi vi faccio sentire un pezzo che è dei Beastie Boys, ma è anche dei Daft Punk, perché qualcuno ha fatto un mashup spaziale, veramente spaziale, e sentite che razza di bomba è venuta fuori. So you can't, you won't, and you don't stop. Oh, 'cause you can't, you won't, and you don't stop. Oh, 'cause you can't, you won't, and you don't stop.
Yeah.
Ma al Bar Traumfabrik che musica vi facciamo sentire? Ma sempre bella musica. Questi erano Daft Punk e Beastie Boy, come ha detto giustamente Lupus, creati, mesciati da Coins. Lo trovate su Facebook come Coins Electro. Ha fatto un album, Daft Chance Science si chiama, Daft che Science. Vi consigliamo assolutamente di andare a sentire. E siamo certi che non vi pentirete di questo.
Questa colonna sonora sottofondo mi inquieta, eh?
Ti inquieta perché è un momento topico. Dopo aver postato la top 12 del nostro Laszlo Kovacs, siamo.
La possiamo commentare, no?
No, non la possiamo commentare perché vogliamo sapere
dopo la
tua
te la commenti.
Assolutamente su l'ultimo film. Di cui si discute tanto, si discute veramente tanto in questi giorni. L'ultimo
no, si discute tanto nel film più
di Xavier Dolan,
anche troppo, tantissimo.
Attualmente in programmazione allo Zenith è solo La fine del mondo. Quindi, oltre te, Laszlo, credo che anche il nostro
Andrea
professore, sì, Andrea l'ha visto. Chi altro l'ha visto? Anche
tutti
Lupus.
Hanno visto,
io non l'ho visto.
Posso fare la premessa e poi mi taccio?
Male.
Faccio la premessa e poi mi taccio. Intanto è un film che dobbiamo vedere tutti, o dovete vedere tutti, a prescindere da quello che saranno le mie parole su questo film.
E qui parte il merdone, ragazzi.
No, io però già non sono d'accordo. Già non sono d'accordo.
No, già non sono d'accordo.
La premessa è semplice.
Questa è la posizione di partenza.
È semplice. Per me,
non funziona.
Per me, Xavier Dolan è il più grande autore
contemporaneo
degli anni 2000. Sicuramente i suoi film, uno dietro l'altro, fino a Mommy, ancora lo includo, sono stati un capolavoro e una sorpresa dietro l'altra. Mommy, secondo me, aveva perso un po' la strada e adesso l'ha persa completamente. Premetto e finisco la premessa, poi mi taccio e dico: o siamo di fronte ad un'avanguardia assoluta di un genio che noi non stiamo comprendendo, che io personalmente non sto comprendendo, oppure è una grandissima supercazzola questo film. E qui mi taccio.
Sentiamo Andrea Fioravanti.
Io penso che da molti anni a questa parte il cinema mondiale in generale, soprattutto quello dei festival, aveva bisogno di una figura giovanile per rilanciarsi. Aveva proprio bisogno. Xavier Dolan era proprio fatto quasi apposta. Come 20, sapete,
28 anni.
Come sapete, Dolan. A 19 anni ha fatto il suo primo film, a 28 anni è al suo sesto film. Io non amo particolarmente Xavier Dolan. Quest'ultimo film poi me lo fa quasi andare in antipatia. Non lo sopporto.
Totalmente in antipatia.
Vi dico un'altra cosa. Se per alcuni versi, alcuni film in precedenza, riuscivo ad apprezzarli perché avevano il vitalismo, un vitalismo veramente forte e un'ingenuità cinematografica che faceva piacere, perché l'ingenuità cinematografica è qualcosa di bello quando è autentico. In quest'ultimo film lui ha, voluto guidare cavalli di razza del calibro di
Marion Cotillard, Vincent Cassel.
Esatto. E la cosa è questa: che quando si guidano cavalli di razza di quella portata, se non si ha una mano fermissima, questi fanno quello che vogliono. E in questo caso, in particolar modo, Marion Cotillard è completamente fuori ruolo. Un film, dal mio punto di vista, che è completamente sbagliato. Io proprio lo
posso citare un mio saggio amico di Foligno: non è il cignolo per far girare sta greppia.
Va bene, io intanto diamo due coordinate. Il film è solo La fine del mondo.
Ci siamo solo menati in questa
fase. Sì,
è stata una cosa brutta
all'inizio. Come diceva lui, c'è Vincent Cassel, Marion Cotillard, Lea Seydoux, Gaspard Ulliel, che è il protagonista, se vogliamo, anche se è molto corale il film, e Nathalie Baillet. Ha vinto il Grand Prix della regia a Cannes. Parla di uno scrittore, è tratto da una pièce teatrale di Jean-Luc Lagars, che è un autore teatrale in Francia popolarissimo, messo in scena moltissimo, ai livelli di Molière in Francia, come palchi, insomma.
Morto
da AIDS a 38 anni e 95, racconta la storia di uno scrittore che è il suo alter ego, che scopre di essere un malato terminale e decide di tornare a casa per comunicare la notizia alla famiglia. Ora, questo film, io diversamente da Laszlo Kovacs e da Andrea Fioravanti, io che di fronte a loro mi ritengo una persona senz'altro più ignorante di cinema, sono uscito molto contento. A me è un film che è piaciuto moltissimo. Io, diversamente da Andrea Fioravanti, ho apprezzato i film di Duran che ho visto, che peraltro non sono tutti. Sì, sì, io l'ho visto da Tom alla Farm a Venezia nel 2013.
Lo vedemmo insieme.
È il suo capolavoro.
A me è piaciuto moltissimo. Andrea non piacque. Mami, 2 anni fa, film d'apertura del postmodernissimo, anche lì mi era piaciuto parecchio.
A me non aveva entusiasmato.
Però non l'avevi detto, l'hai detto 2 anni dopo a bocce ferme. Però a parte questo, io sono uscito...
A quadrini intascati.
Io sono uscito da questo film molto felice e devo dire che,
anche io,
come dice Laszlo, che è in buona compagnia nella sua critica negativa, anche io mi sento in buona compagnia perché ho visto, certo, che la stampa francese, certo, i Cahiers du Cinéma gli danno 4 stelle.
No, i Cahiers du Cinéma...
hanno 4 stelle, Le Monde gli dà 5 stelle, le
Cahiers du Cinéma solo Vincent Malusso.
Allora, senza...
non diciamo cazzate sui Cahiers du Cinéma, perché mi cazzo,
per favore,
sono abbonato, l'hanno massacrato.
Non hai fatto
l'unico,
l'unico, andate a controllare,
l'unico è Vincent Malusso.
È incredibile.
No, cioè, no, perché dici delle falsità, sto... che non è giusto.
Ma non è le falsità, io ti sto dicendo che è stato. Ma non ti sto dicendo che siete.
No, è per dire, i film TV.
Allora, diciamo. Giulio
San Giorgio ha pensato il film.
Non importa, io ti sto dicendo. Non è che quando uno fa un pezzo su un giornale, fanno una riunione di redazione e votano all'unanimità. Ti
no,
dico,
funziona
che io
così.
Perché
no,
il critico ha scritto questa
perché
cosa.
Lo devi sapere.
Ma
come funziona in una rivista?
Ma
lo sai come funziona in una rivista?
Oh, ma dove siamo?
Funziona in una rivista così. Funziona. Che Andrea.
È quasi Natale.
Lo potrà confermare. Allora,
ma ti ho detto se tu leggi
parliamo,
se tu dici,
di questo film,
se Mereghetti parla di un film su Corriere della Sera, tu dici Corriere della Sera ha detto così, non è così.
Ma funziona, ti dico
ma
come
no, ma
funziona.
Non ce ne frega un cazzo di come funziona, lasciami
così
parlare.
Adesso...
ma non volevo dire che ma non è che
ma
io diversamente da te
cosa.
Non ti voglio dire io ho ragione perché
no,
l'ha detto questo, capito?
No.
Io ti dico la mia impressione,
il concetto
era molto semplice. Se tu non impazzisci e ti rendi conto che siamo alla radio e non al bar,
assolutamente, ma ti spiego come funziona così almeno lo sai.
Ma non mi devi spiegare niente, questo tono paternalistico ti spiego. A me non mi frega un cazzo di quello che mi spieghi.
Allora
non mi spiegare,
allora
ma non mi informo di niente. Allora, io ti dico quello che ho letto.
C'hai ragione.
E non è importante.
C'hai ragione tu.
Ma non mi dai ragione come hai matti. La tua scenetta
vero,
fa ridere.
C'hai
stiamo
ragione.
Parlando. Io ho semplicemente menzionato una cosa. Se tu ti irriti tanto, evidentemente c'è qualcosa.
Perché
che
hai detto
non
una
va.
Cazzata.
Ho detto quello. Se tu vai a vedere le recensioni, c'è questo. E è uscito su Cahiers du Cinéma. Quindi Cahiers du Cinéma dicono questo.
Benissimo.
Non è che fanno una riunione di redazione per dire una cosa all'unanimità. Ma detto questo, a me che lo dica, se anche viene Cristo e mi dice che un film meraviglioso a me ha fatto cagare, per me quel film fa cagare. Non mi importa che l'abbia detto un grande critico. Quindi non è che io te li porto per dirti io ho ragione e tu no. Ti sto dicendo, come tu hai detto, sono in buona compagnia perché il direttore di Sentieri Selvaggi, che scopro oggi essere un tuo punto di riferimento assoluto, ha detto che è pessimo. Io ti dico, sono in buona compagnia per questo motivo.
Ma io non dico che è pessimo, io ho detto l'altra
cosa. Ma non è importante. Quello che ti sto dicendo è che do retta a te nel dire che il cinema è soggettivo, cosa detta da te, e ti dico che se la misura della bontà di un film per qualcuno è data da quanto questo film ti abbia toccato e mosso, a me questo film ha toccato e mosso molto. Io credo che sia dovuto forse al fatto che avere avuto testimonianze dirette di situazioni familiari drammatiche come quelle forse voglia dire qualcosa. Chi magari non ce l'ha avute la vede come una cosa un po' sopra le righe, come una cosa che fa un po' ridere. E lo dico senza menzionare punti di vista tecnici o artistici del film. Per me è questo il valore
di questo film.
Questo
film è umanamente molto bello. Tocca dei temi molto molto importanti, molto difficili, perché la drammaticità, il dramma di certe situazioni si vivono all'interno della famiglia, e Dolan è molto bravo nel raccontare questa vicenda che è un po' il seguito ideale di Mommy, se vogliamo. C'è un filo conduttore tra i due film dal punto di vista emotivo, dal punto di vista delle difficoltà dei personaggi, diciamo l'essere borderline, l'essere così fragile delle persone. Sì, poi possiamo essere d'accordo che gestire tecnicamente cavalli di razza, come dice Andrea, non è così facile come gestire il ragazzo, l'adolescente che fa Mommy e tutto quanto. Questo è chiaro, è evidente. Però c'è anche da dire che questo è un film molto coraggioso e Dolan ha avuto il coraggio di osare in questo film. Perché tutta questa vicenda così introspettiva, questa chiusura, questo continuo non uscire mai, questo indefinire il tempo e lo spazio, non c'è un riferimento temporale, non c'è un riferimento spaziale, cioè tutto chiuso all'interno di un nucleo familiare devastato, e la sensazione di, diciamo, la sensazione che noi abbiamo, noi percepiamo, certo, questo film come se la trama, diciamo, si svolgesse in un tempo lungo, dilatato, quando in realtà il tutto avviene in pochissimo tempo, poche ore. Quindi anche qui c'è tanta maestria da parte di Dolan, che riesce.
Andrea voleva chiudere, no, siamo in ritardo.
Questo aspetto, lo so, il tempo, avete litigato un'ora, capisco, e adesso noi parliamo.
Voglio cavalli di razza, sono.
Voglio dire una
anche
cosa,
un po' sommari.
Che quello che hanno detto Lupus e Smith è verissimo. Però non dimenticate che quello di cui avete parlato voi è la pièce teatrale, cioè è la grande traccia teatrale. In questo caso è verissimo che Dolan ha avuto coraggio ad affrontare queste tematiche, eccetera. Io rimanendo cercando di, e faccio uno sforzo d'époque per non essere, come dire, trascinato nell'emotività che anche a me corromperebbe tantissimo, e mi ha corrotto in alcuni momenti. Detto questo, io ho l'impressione che Dolan stia perdendo la freschezza, la naturalezza che dal mio punto di vista erano uno dei pochi pregi che aveva. E però ripeto, non so.
Idea paraculo questo film.
No, io non parlo di paraculaggio. Io parlo del fatto che è un film molto impostato, non paraculo, perché Dolan quasi mai fa film paraculi, perché è molto coraggioso al limite dell'incoscienza. E in questo momento, secondo me, ha fatto un film al limite dell'incoscienza, forse andando al di là.
Questo lo paghi anche quando tiri dentro grandi attori, sì, che comunque hanno dei vincoli, ti danno dei vincoli.
Ragazzi, siamo 5 minuti oltre, dobbiamo chiudere.
Solo una cosa, non sul film, ma semplicemente per dare le coordinate allo spettatore, all'ascoltatore, di come funziona un grande giornale.
Ma ancora? Dai, ma per piacere. Siamo in ritardo.
È un film che va visto.
Hai detto una cazzata.
Ho capito, ma insisti con questa storia.
È un film che va visto.
Siamo in ritardo.
Quando un film è distribuito e prodotto da grandi capitali, chiaramente
ci sono delle
diciamo che è un film di merda, chiudiamola qui.
Un grande giornale non può permettersi di sparare alzo zero, e allora la recensione, giustamente, per rispetto nei confronti dell'autore dell'opera,
ma ci tieni così tanto a dimostrare che c'hai ragione?
No, è importante dire, per chi legge i Cahiers du Cinéma lo sa, ma è importante dire che tra tutti i critici dei Cahiers du Cinéma solamente uno l'ha inserito tra i primi 10, e questo unico è Vincent Malusat, che probabilmente tu nemmeno hai letto.
Ma quali primi 10?
Hai visto solo le stellette.
Quali primi 10? Io ho letto una recensione in francese.
Per forza.
Abbiamo quindi che vuol dire su quel giornale, basta. Non la fare
così
lunga,
come,
ma cerca di essere un
così
pochino
come più film TV,
per piacere alleggeriamo veramente,
così come film TV
alleggeriamo con la musica,
andate a vedere questo film che è bellissimo
e c'ha una gran colonna sonora.
Andate
quindi,
anche a fanculo,
se non vi piace chiudete gli occhi, ascoltatevi i brani tipo questo che ripeschiamo da un po' di tempo fa, è Moby e la sua Natural Blues.
Trouble so hard, ooh, Lord, my trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Ooh, Lord, my trouble so hard, ooh, Lord, my trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God.
frohes Weihnachtsfest wünscht Bauer Traumfabrik.
Ma davvero siamo rientrati e ancora state discutendo. Allora, per favore,
darsi che abbiamo anche fino al blocco prossimo.
Abbiamo bisogno assolutamente di qualcuno che abbia una coscienza di se stesso, che si sappia controllare, che morale fa, abbiamo bisogno di un capitano, un fantastico capitano. Caro Laszlo, vuoi per favore introdurci il prossimo blocco e dirci due parole sull'ultimo
su un terrificante nazista
di Matt Ross?
Non su un fantastico capitano, ma su un terrificante nazista.
Un nazista capitano.
Allora, una birra.
La storia è quella di questo Capitan Fantastic, che ha interpretato meravigliosamente da Viggo Mortensen, tra l'altro candidato ai Golden Globe come miglior attore.
E beh, dicono, Viggo funziona.
Dicono i più informati che siamo in odore di Oscar. Staremo a vedere, perché tra qualche settimana l'Academy ci dirà quali sono le nomine.
Chissà se ci saremo ancora o ci saremo scannati nel frattempo.
Io spero ci saremo scannati ampiamente, ma trovando la quadra.
Di solito a dicembre si scanna Ruburku.
Trovando la sintesi. Detto questo, è la storia di questa improbabile famiglia americana, capitanata appunto da questo fantastico capofamiglia interpretato da Viggo Mortensen, che ritira la sua comunità, la sua tribù in una montagna nel nord, in una foresta del nord,
sono sei figli,
nel nord, sì, nel nord America, e lì vivono in natura, cercando di costruire un'alternativa credibile e possibile a quelle che sono le disgrazie del mondo contemporaneo, del consumismo e quant'altro.
Già, mi sta un po' sul cazzo questo padre.
Una sorta di scelta fricchettona, rielaborata in termini pop, in termini moderni, molto bella, da Matt Ross, che ci declina questa vicenda in maniera molto capace. Diciamo che è un film di regia fatto molto bene, tra l'altro il film ha vinto la palma, il premio, insomma, per la miglior regia all'ultimo Festival di Cannes, nella sezione Uncertain Regard, la sezione diciamo della sperimentazione rispetto al concorso ufficiale, così come Orizzonti a Venezia. Il film rientra perfettamente in quel filone di cinema che io potrei semplificare con
Little Miss Sunshine, la famiglia Savage, qualcosa del la famiglia cioè posso
vai allora,
la cosa che stasera non ce la faccio ad essere d'accordo con Laszlo, me ne dispiace con gli spettatori, ma quello che ha detto Laszlo, che è verissimo, perché ha descritto
tanto
il
perché
film,
se lo contraddici troppo
molto bene, ma invece secondo me il problema, secondo me serio, di questo film è il fatto che richiami troppo un'estetica tra virgolette alla Sundance. Il problema vero è che questo film è schiavo della forma, quando in realtà propone un contenuto mirabile. Se fosse stato meno furbo, se fosse stato meno accattivante o meno legato a quei codici espressivi, probabilmente staremmo parlando di un film che segnava l'anno cinematografico. Il problema è che probabilmente il regista ha avuto presente troppa di quella cinematografia che stavamo descrivendo, come dire, strutturando un film veramente tanto legato al, tra virgolette, ripeto, genere indie americano. I Tenenbaum, la famiglia Savage, le famiglie disfunzionali coloratissime con caratteri eccentrici, con un finale e in cui c'è sempre una dipartita, perché anche in questo film, non dimentichiamo, l'abbiamo detto, c'è la morte della mamma. Si affronta sempre il lutto in modo tale che i personaggi in questo lungo viaggio di formazione, anche qui come Little Miss Sunshine, viaggio di formazione come nei Tenenbaum, cioè c'è sempre un viaggio di non formazione o formazione. E il vero problema, ripeto, è che probabilmente il regista ha avuto paura di lasciarsi andare ad una più totale autonomia, legandosi troppo a quei codici espressivi. E questo è stato un peccato.
Posso dire che
il film è molto
quello
bello,
che tu sì, molto, molto individui bello come un peccato. Io dico che è una bella risorsa. Cioè, nel senso,
no, per carità, che piace anche a me.
Il
piace
mio approccio è stato questo. Nel senso, io quando pensavo ai film, veramente, che ho visto da adolescente, che mi hanno, perché ho vissuto un'avventura in compagnia dei protagonisti. Un film che appena finito avrei voluto rivedere da capo, perché ti senti compartecipe di questa vicenda drammatica per certi versi, perché come dicevamo, più che un Capitan Fantastic è un terribile nazista lui, che poi si redime strada facendo in qualche modo, trova, comunque si umanizza, capisce un po' qual era l'errore che forse stava commettendo nel proteggere eccessivamente la propria famiglia. Però è un film commerciale, giusto, adeguato al momento, alla stagione, nel quale io mi sono emozionato.
Forse ti rifacevi a Tamara Jenkins, l'altra faccia di Beverly Hills, la famiglia Savage, una grande regista che anche lei ha interpretato grandi film indie.
Allora, secondo me, se posso dire la mia, do ragione a entrambi, assolutamente.
Non so se puoi dire la tua,
Perché se da una parte ho assolutamente apprezzato quell'empatia che si... No, ma mica perché dico di no. Però ho capito ciò che intendi tu dicendo che effettivamente... Ha forse alleggerito un impatto emotivo che sarebbe stato... Però è anche vero che ho notato tutto il filo non è minimamente... Mai un vero Captain Fantastic. Cioè, è evidente che ci abbia dei limiti enormi questo padre che comunque illuso di poter cambiare, se non il mondo intero, almeno il suo mondo, e di farlo in maniera... Il suo
proteggere
mondo,
il nucleo.
Già, sì. Il suo mondo, che poi ovviamente significa i figli, perché lo vedi direttamente, e poi si capisce ben presto anche il tentativo fallito di salvare la compagna, che invece purtroppo non si salva, perché si sa quasi subito che muore. Quindi diciamo che c'è questo sottile stato di malessere che secondo me si respira, e dove fondamentalmente io l'ho vista un po' come una metafora di tutto ciò che può essere la fine di qualsiasi ideologia, di qualsiasi tentativo di uscire da quello che il sistema ci impone per averci un proprio...
Posso farvi una domanda, entrambi, perché è quello che penso, a Laszlo e al nostro... Ma non vi sembra che questo film sprizzi un'enorme malinconia, un dramma contro il nichilismo contemporaneo, che a volte viene attenuato troppo da questa estetica un po' pop?
Sì.
Mi chiedo questo.
Sì.
Però è una via d'uscita, nel senso che il film ci offre una via d'uscita. Diciamo che tra l'estremo destro e l'estremo sinistro, in qualche modo il film, attraversando le contraddizioni della società americana, che è la società contemporanea a tutto tondo, perché ormai siamo parte di quel processo, secondo me traccia una via possibile. Cioè, quando si diceva un altro mondo è possibile, forse Matt Ross ha immaginato questa cosa nel suo Capitan Fantastico.
Noam Chomsky.
Assolutamente.
Infatti sì, esattamente.
Happy birthday.
Nel constatare che il pubblico vuole le botte, perché abbiamo avuto un picco d'ascolto
incredibile.
Come in televisione, ragazzi,
incredibile.
Io che mi sono sforzato di essere civile,
abbiamo avuto un picco d'ascolto nel blocco precedente, quindi bisogna menarsi.
E allora tutte le volte, allora vaffanculo HD.
Detto questo, ci sentiamo un bel pezzo tratto da questo film, che è in realtà una cover di una canzone di François Hardy degli anni, credo, 60 dell'epoca, ma rifatta dagli Exotica in tempi più recenti. Si intitola Un Miss in Miss, una signorina si mischia, e tra poco il cinema di oggi a 8.
von Bad Traumfabrik wünschen allen ein frohes Fest und einen guten Rutsch.
E proprio come dice la nostra voce teutonica, siamo...
Chi ha detto?
Non lo so, però... quello che ho capito...
Ha detto buon Natale, felici feste.
No, io quello che ho capito è Bartram Fabric, perché questo, come sempre, è il Bartram Fabric, no? Lo diciamo ogni tanto, lo ricordiamo. Piccoli ascolto, il matrosso sbagliato lo abbiamo taggato, ce l'ha subito fatto presente. Lo
è un figone.
Lo salutiamo, anche perché è un bel ragazzo che a qualcuno potrebbe piacere, o qualcuna,
chiaro. Caldo. Vai,
non si sa,
vai.
Non si sa.
Cinema allora, di oggi a 8, perché oggi a 8 e 16 stasera.
Oggi a 8 e più.
Esatto.
Allora, il cinema di oggi a 8 e più per la settimana 52 e 53 dell'anno. E ragazzi, siamo quasi alla 54esima, che è l'ultima. Florence di
Stanley. No, l'ultima è di solito la 52. Sono 52 settimane.
Non sono 54?
Siamo a 53.
Siamo sicuri?
No, sono 52.
Guarda che stanno sono 54.
Vabbè, dai, oggi perdiamo tempo in casa.
Florence di Stephen Frears con Meryl Streep e Hugh Grant. Lo troverete allo Zenith. La strana carriera della ricchissima Florence Foster Jenkins, che tentò di diventare una grande cantante senza rendersi conto di non avere talento. La vera storia di una donna che ha vissuto una vita fuori norma, inseguendo la sua inclinazione fatale, disastrosa e istrionica per l'arte lirica.
È tipo il 120esimo film di Meryl Streep, non lo so. Comunque,
sono
Stephen Frears, ve lo ricordate per Filomena, che è un film bello, secondo me, riuscitissimo.
Mena.
Aveva fatto Alta Fedeltà, Mary Riley.
Anche. Stephen Frears è uno dei grandi registi contemporanei inglesi.
The Program mi hanno detto che non era all'altezza.
No, però.
Però io Filomena me lo ricordo con grande gioia a Venezia. Invece esce nei multisala Oceania di John Musker, che è la nuova.
Esce anche al postmodernissimo.
Ah, esce al postmodern, non l'avevo visto. Perdonami, non c'era scritto
stasera
oggi. Oggi non c'era scritto, però devi perdonare. Esce anche il prossimo benissimo. È un film di animazione della Disney ambientato nell'antico mondo, nel sud pacifico di Oceania. Un racconto di formazione che sposta più avanti la frontiera del femminile. Curiosità: Oceania, in realtà il titolo originale è Moana. Moana. Però in Italia l'hanno tradotto, il personaggio si chiamava Moana. In Italia hanno chiamato Oceania per ovvi motivi.
Come mai?
Come mai?
Ovvi.
Insomma, andiamo a vedere Moana.
Capisco.
Battute un attimo.
Il medico di campagna di Thomas Lilti.
È
perché non so, non c'è nessun altro che lo legge, sennò dopo il prossimo lo facciamo leggere Laszlo Kovacs.
Allora, leggo io il medico di campagna, Thomas Lilti, François.
Che è uno spin-off di Un Medico in Famiglia, se non sbaglio.
Marianne Nicourt, sì, uno spin-off del Medico in Famiglia che dovrebbe arrivare al postmod, giusto? Conferma qualcuno? Non lo sappiamo.
Sì,
si arriverà al postmod. Un medico amato da tutti si ammala e deve affidarsi alle cure di una giovane dottoressa. Riuscirà, anche questo è collegato. Riuscirà ad accettare il fatto di essere sostituibile? La medicina nella provincia francese è trascurata dai servizi pubblici e disorientata dalla globalizzazione.
Lion, la strada verso casa di Garth Davis, con quella antipaticissima Dev Patel.
Perché non sta antipatico?
Non lo reggo, non lo reggo. Mi sta proprio. C'ha sempre sta faccia come di.
È razzista, c'ha con gli indiani.
Rooney Mara.
Tipo splendida, buona fortuna da qualcosa.
Splendida Rooney Mara e Nicole Kidman. Ormai veramente rovinata con le sue stesse mani, o almeno dovrebbe fare causa al suo chirurgo plastico, perché ha devastato il volto di una delle donne più belle di sempre. Comunque, un bambino viene lasciato solo a Calcutta, ma trova la felicità da una famiglia che lo adotta. Diventato adulto, deciderà di ritrovare la sua vecchia famiglia. È un viaggio al contrario. Secondo me è esattamente l'opposto di quello che fu la vita di P, dove il viaggio fu in un senso, in questo caso nel ritorno. La vita di P mi aveva interessato e mi aveva divertito moltissimo. Non so se questo ritorno sarà uguale. Comunque il film lo troveremo in multisala e molto probabilmente in una delle sale cittadine.
Questo Garth Davis è la sua opera prima, ho letto. È un regista eclettico, perché ha fatto pubblicità, ha fatto no, serie TV, guarda, pluripremiate, ha fatto corti e documentari.
Il cast è importante.
Perché piace al pubblico che piace.
Poi, non sappiamo dove uscirà il film di animazione Le stagioni di Louise.
Uscirà il postmodernissimo, te lo dico io, dal 22.
E allora via, il postmodernissimo, quante sale ci sono?
No, è che
26
sale,
milioni. 26 sale.
Il sito ci costringe.
C'è
poco spazio.
Perché proiettano anche sul muro delle pareti.
Non fa una pagina imminenti.
Le stagioni di Louise, Jean-François Laguigny. Piera degli esposti dà voce alla vecchia Louise, che in una città deserta rivive i momenti più significativi della sua vita in compagnia di un cane parlante.
Le immagini sono molto belle. Io ho visto le immagini, mi sembra veramente molto bello. Invece voglio chiedere a Laszlo, perché mercoledì 28 è dato in uscita in Italia Alpis di Yorgos Lanthimos.
Che lo fa il postmodernismo?
Quindi lo fate. Ecco, me lo chiedevo. Che no,
in una delle 26
che
sale.
È un film di 3 anni fa, peraltro.
Sì, è un film purtroppo di diversi anni fa.
Vorrei chiedere a qualcuno del postmodernismo: ma come fate? Li smezzate i film? Ma
no, si chiama multiprogrammazione.
Vedi mezzo film e poi basta, ne comincia un altro.
Te lo spiega insieme ai cahiers du cinema. Ti spiega insieme. No, Alpis era un bellissimo film, esce il 28, lo montate il 28, quindi chi non l'ha visto lo vada a vedere perché è un film di Yorgos 28, Lanthimos, che è quello di...
Il 28 Yorgos Lanthimos e il 29...
Il 29 esce Patterson di Jim Jarmusch, che io aspetto con grande ansia. Adam Driver, l'ultimo film di Jim Jarmusch, lo vedemmo, ne parlammo,
meraviglioso,
ne parlammo qui, zero, meraviglioso, Only Lovers Left Alive, uno dei film più belli visti negli ultimi anni.
Confermo,
vedo anche più
confermo,
avanti in adorazione.
Assolutamente.
Parla di questo Patterson che vive a Patterson, una persona si chiama Patterson e vive a Patterson, New Jersey, con la moglie Laura e il cane Marvin. Ogni giorno, l'ho contato 3 volte per vedere se avevo letto male, invece così.
No, no, lui.
Ogni giorno guida l'autobus per la città, ogni sera porta fuori il cane, beve una birra nel pub isolato. Mentre la moglie colleziona progetti fantasiosi e fuori portata, Patterson appunta le sue poesie sul taccuino.
Posso dire
Andrea,
che l'indefesso anarchico Jim Jarmusch fa un omaggio a cuore aperto a quel genio di Gaetano Bresci?
Io non so se fa l'omaggio, però secondo
davvero,
me già questa trama ci rende il film, cioè, da vedere di corsa. Jim Jarmusch ci regala ancora oggi delle poesie.
C'è un dialogo nel pullman che guida Patterson tra due giovani anarchici, adolescenti, che discutono di Gaetano Bresci.
Ma veramente?
Cioè, è una cosa.
Ah, veramente? Tu l'hai
visto?
Io
già lo stessi scherzando.
No, la verità.
Diciamo chi è Gaetano Bresci per i nostri spettatori.
Prego, al volo.
No,
prego.
Diciamolo.
Prego, maestro, lo dica.
Gaetano Bresci è stato colui che ha attentato in modo anarchico al nostro re d'Italia.
Umberto primo?
Sepolto, no, al Pantheon, tra l'altro.
Grazie a Dio c'è riuscito. Adesso andiamo in galera.
Tu hai visto il film? Interamente?
Andiamo avanti.
Sì o no?
Non si può dire, andiamo avanti.
Al Méliès e nelle multisale troverete il grande gigante gentile. Al Méliès e nelle multisale troverete il grande gigante gentile di Steven Spielberg con Mark Rylance. Il giovane, il grande gigante gentile è molto diverso dagli altri giganti che si nutrono di esseri umani. Preferibilmente bambini. È vegetariano e si ciba soltanto di cetrionzoli e sciroppi.
Anche Dalla lo diceva.
Una notte rapisce Sophie, una bambina che vive a Londra, e la porta nella sua caverna. Inizialmente spaventata dal misterioso gigante, Sophie ben presto si rende conto che il giovane gigante gentile è in realtà dolce, amichevole e può insegnarle cose meravigliose. Attenzione.
Attenzione, perché anche qui...
Attenzione.
Ma scusate, attenzione. Ma il gigante e la bambina non mi ricorda nulla.
Capito.
No. Ron. Ron.
Gigante la bambina.
Ultimo cinema da oggi a 14, no 16, quant'è? 30, quindi
è a 16, sì.
Sempre venerdì 30 uscirà Passengers, crediamo, in multisala, giusto?
Mondo cazzo!
Morten secondo Tindum, me potrebbe fare un passaggio anche in città.
E infatti, con Jennifer Lawrence e Chris Pratt. La trama è questa: su una nave colonia che trasporta 5.000 passeggeri addormentati in un nuovo mondo, un malfunzionamento risveglia il passeggero Jim Preston 90 anni prima del previsto. Condannato a vivere la sua vita da solo sull'enorme nave, vede tra gli altri dormienti Aurora, una bella scrittrice, e trova le sue opere nella biblioteca della nave. Jim scopre di essersi innamorato e gli si presenta una terribile possibilità. Potrebbe svegliare Aurora.
Oppure fare tutto con lei addormentata. Anche
quella
è una terribile possibilità.
Lì, e poi magari guidare la Pussy Wagon.
Esatto. No, scherzi a parte. Io, esatto, come...
Non lo chiediamo.
No, però, scherzi a parte.
Se lui ha 90 anni e non trova la pillolina blu, esatto, è dura,
No, scherzi, no, 90 anni,
no, 90
è il tempo che deve, è il tempo che manca all'arrivo,
allora è tanta roba,
No, io devo dire che Jennifer Lawrence e Chris Pratt mi piacciono entrambi. Chris Pratt è quello dei Guardiani della Galassia, per cui
grandissimo.
Lei grandissima, la trama mi incuriosisce tantissimo, adoro la fantascienza. L'unico dubbio per me è Morten Tildum, perché Imitation Game mi aveva fatto abbastanza cagare.
È stato un gran successo,
successo, ma a me aveva fatto stracagare.
Ma quali i cosa hanno detto?
I Caie non ricordo, probabilmente hanno detto che era bello in una riunione di redazione. Hanno detto che era bellissimo.
Quando esce Guardiani della Galassia?
Vieni 2017.
Eccoci, ci avviciniamo, ci avviciniamo.
Siete tutti invitati alla visione con il Bartram Fabric di quel film.
Va bene, ma è il momento. Non abbiamo ancora finito di parlare di film, c'è un altro in sala di cui parleremo tra poco, ma prima, sempre dalla colonna sonora di Captain Fantastic, un altro bel momento, incorniciato una bellissima canzone di Israel Nash Gricca, che si intitola Rain Plants.
E comunque noi, i Cagliari di Cassian Game non l'hanno recensita.
Guarda che io a mio padre gli ho già sputato in faccia, attento faccio che non ce ne sto niente.
Und fress nicht zu viel.
Questa sera il Bartram Fabric va da picchi di grande violenza con grande audience a picchi di grande classe e grande eleganza. Come classe ed eleganza sono una caratteristica di Tim Burton, che con Miss
Peregrine sei un grande
Tim Burton
Tim Burton, che con Miss Peregrine alla Casa dei Ragazzi Speciali è al cinema in questi giorni, se non erro da ieri credo che sia uscito il film.
È uscito ieri, yeah. Sì.
E allora, qualcuno lo ha visto questo film?
Io l'ho visto, il director, sì. Allora, e anche Andrea Fioravanti.
Allora, posso fare una domanda introduttiva?
Allora, sì. Visto che lo avete visto voi tre, io comincerei da Laszlo Kovacs.
No.
Che fa la domanda?
No,
fa la domanda.
Dai ragazzi,
mi
che
dicono,
il tempo
mi dicono
è poco.
40 minuti superlativi, forse il miglior Burton da tanto tanto tempo. È vero?
Ma il film dura un po' più però.
Allora, il problema è quello.
Sono gli altri 80 che poi fanno la differenza.
Io trovo che Burton Andrea ultimamente sia... mi tocca dargli ragione questa volta a Laszlo, cioè mi tocca dargli ragione, cioè effettivamente ti regala momenti di cinema altissimo ed eccezionali con la sua narrazione visiva, perché sappiamo che Burton veramente
questo
ci,
sono d'accordo,
cioè, ci regala veramente
però diciamo anche che questa volta la scrittura non era sua,
no.
È tutto preso sì. Pedissequamente da un romanzo,
e questo fortunatamente non so quanto sia un male, nel senso no. Che Burton aveva forse tra i suoi limiti il fatto che dopo molte immagini che ti riempivano, ti gratificavano in un certo modo, ti scioccavano, qualche volta la narrazione sentiva il peso, sentiva, era un po' affaticata. Detto questo, io ho trovato come al solito un Burton all'altezza. A me è piaciuto, e soprattutto io adoro il fatto che negli ultimi anni Eva Green sia usata come Dark Lady, come
sì.
Io l'adoro,
è perfetta. Diamo una coordinata.
Hai detto Sork Lady?
Esatto, sì, esatto, proprio.
Diamo una coordinata.
Sork Lady.
Miss Peregrine, la casa dei ragazzi speciali. è un film tratto dal libro di tale Ransom Riggs, che nel 2011 ha creato questo racconto partendo dall'idea delle foto delle foto di una volta, quelle foto trovate nei mercatini con personaggi sconosciuti degli anni 10, 20, 30, così. E lui aveva questo pallino e dire chissà che storia aveva questa persona, queste foto con questi occhi sbarrati, personaggi inquietanti, e ha tirato fuori una sua storia. È abbastanza bartoniana, se vogliamo, sì, perché sì, è nelle sue corde, però Barton l'ha ripresa così com'era. Barton racconta di un, come avrete visto nei trailer, di un orfanotrofio nel quale ci sono speciale, dei bambini speciali. Special in inglese significa sia speciale, ma anche si usa per quelli con bravissimo, problemi, insomma, con certo, bambini con problemi, diciamo, è un termine politically correct per, come si diceva una volta, handicappato.
Mi inserisco con una parentesi, ora anche in Italia.
Ora anche in Italia, sì, sì, beh, ma seguiamo sempre nelle cose peggiori.
Con circa 15 anni di idee, però li seguiamo sempre.
Per certi versi è una sorta di X-Men in salsa bartoniana, perché ci abbiamo una casa, una mansion, una direttrice e questi personaggi.
E così, che direttrice.
E che direttrice.
Sempre la direttrice. Sempre un po' di profilo.
Peraltro la Miss Peregrine del libro, da quello che ho letto, era... Non aveva la carica erotica di Eva Green, era più vecchia.
No.
Tant'è che c'è un'altra che è un'analoga di Eva Green, che è Judi Dench nel film, e mi dicono che era un po' più come lei. Ad ogni modo, il film, io sono d'accordo con Andrea Fioravanti che si tratta di un film visivamente molto bello, ha dei momenti che ti riempono gli occhi.
Sì,
Secondo me il difetto grosso che ha è che questi personaggi belli visivamente sono molto superficiali, molto poco caratterizzati a livello proprio narrativo, e a livello, cioè non si riesce a provare una vera empatia con i personaggi, perché sono lì, sono un po' dei stereotipi. Io sono stato coinvolto da questa cosa.
Sono d'accordo, perché è stato sempre il difetto di Tim Burton quello di avere una narrazione al di là di Edward Mani di Forbici, al di là di Ed Wood, al di là di alcuni episodi fortunati per Tim Burton. Io penso all'ultimo Tim Burton, Sweeney Todd, effettivamente erano piatti, erano piatti,
che fatica, di personaggi.
No, Big Fish a me aveva preso più dal punto di vista emotivo.
Film, io non mi ricordo il titolo, aiutatemi.
La fabbrica del cioccolato, che fatica.
Sì, ma l'ultimo film,
Alice,
molto bello.
I due Alice terrificanti, non mi sono piaciuti.
Big Guys, come si chiamava?
No. La ragazza che va a fare la domestica in questa sorta di casa in cui viene risvegliato il vampiro capostipite.
Non è l'ultimo, perché
l'ultimo è Big Guys. Quello è uno dei film in cui la narrazione di Tim Burton riesce, ve lo consiglio, è un film bellissimo con un cameo di Alice Cooper fantastico, sì, con un cameo di Alice Cooper fantastico che canta.
Sì, mi ricordo, però
non l'ho visto. Non l'ho visto.
Miseria, ora, scusate, ho fatto tutta la cosa.
Ti lascio poi chiudere. Dico sì, solo una Wine, piccola cosa. I miei unici appunti a questo film: uno è questo che ho appena detto,
Mr. Nice Guy, la canzone.
Stop.
E secondo me un'altra cosa è che c'è un ma questo probabilmente fa parte della storia originale, che è secondo me un'occasione un po' perduta, nel senso che si parla, cioè all'inizio c'è questo nonno che racconta la storia al bambino, sì, dell'orfanotrofio con i bambini speciali, e il padre gliela riporta nella realtà, gli dice lui è andato via dalla Polonia perché c'erano dei mostri, è andato in Galles nell'orfanotrofio con i bambini speciali. Lui gli dice sì, in Polonia nel 43 c'erano dei mostri ma erano umani. E sì, è andato in un posto dei bambini speciali, ma speciali in un altro senso. Secondo me, su questo parallelismo tra i mostri e i nazisti e i bambini speciali con i poteri e speciali reietti, si poteva giocare un po' di più, un po' meglio, in un altro modo. Ma ecco,
però visivamente è sempre così.
Visivamente è clamoroso, io sono d'accordo.
Comunque il film che il direttore voleva, Fioravanti, era Dark Shadow.
Okay, io l'ho trovato molto
direttore
bello.
No, io volevo dire che sebbene concordo su questa cosa, e mi è dispiaciuto effettivamente perché soprattutto ci sono delle scene in cui si mescolano gli abitanti del presente, sì, con gli abitanti del
piani
passato,
narrativi, sì,
ecco, e questa cosa qui forse poteva effettivamente dare qualcosa di più. Però voglio comunque sottolineare che è un film che secondo me merita di essere visto come tutti, ma sicuramente questo merita anche per gli appassionati di Burton, che troveranno delle belle cose che piacciono a loro, anche secondo me soprattutto perché tratto appunto da una storia molto interessante, cioè nel senso creata molto bene, è una storia complessa con vari livelli, ci sono dei tempi che si intersecano, ci sono dei momenti che ti portano assolutamente a leggere con assoluta verosimiglianza un mondo come quello che conosciamo noi, che poi improvvisamente evolvono in qualcosa di straordinariamente avulso al nostro mondo, per poi tornare comunque sì. a quello che è la narrazione.
Io ho l'impressione che, nonostante sia tutto vero quello che dice Matteo, quello che dice Lupus è verissimo, Burton lo possiamo accusare un po' di discontinuità? Burton come regista lo possiamo accusare di discontinuità, che a volte anche all'interno dello stesso film
è vero.
Ci sorprende, ci ammalia e ci annoia
sì.
pur amandolo
sì.
Credo che tutti noi
qui,
siamo
qui secondo me è un problema di tempi su questo film, nel senso lui ha un film da 2 ore e in queste 2 ore c'è chi in 2 ore riesce a raccontare un romanzo di 1000 pagine sì. egregiamente. Qui ci sono tempi sbagliati, nel senso che ti manca qualcosa, anche come ti spiega le dinamiche temporali, i paradossi eccetera, è un po' non è perfettamente riuscito. Detto questo, visivamente da vedere comunque sì. è un film piacevolissimo, io me lo sono goduto tantissimo
sì.
Io direi che è il momento di andare in musica scusate, e ci sentiamo un pezzo che è cupo e dark come questo film, se vogliamo, e tra l'altro è anche un film che cita dei personaggi bartoniani, cita un film di Tim Burton, andatevi a cercare quale, ve lo lasciamo indovinare a voi. Ci sentiamo I Miss You dei Blink 182 e I Miss You lo diciamo anche al professore. Professore, ci manchi, ci mancherai durante le vacanze, quindi sbrigati a venire perché tra poco c'è il tuo spigolo. Buon ascolto!
Hello there, the angel from my nightmare, the shadow in the background of the moor, the unsuspecting victim of darkness in the valley. We can live like Jack and Sally if we want, where you can always find me. And we'll have Halloween on Christmas, and in the night we'll wish this never ends. We'll wish this never ends.
Del professore, anche se nessuno sembra volerlo introdurre,
l'onore reverenziale.
Perché chi doveva introdurre il professore sta ripassando qualcosa di molto importante.
Esatto.
Che comunque, non se ne poteva fare a meno.
Comunque il professore è arrivato e allora noi gli diamo la parola. Professore, benvenuto e buone feste in anticipo.
Io adoro la vostra famiglia. Voi siete una famiglia veramente come quelle disfunzionali che vediamo nei film, coloratissimi, e vi parlate a volte anche addosso, come in quei film che, di cui abbiamo parlato.
Professore, lo sveliamo sì. adesso. Io e Laszlo in realtà stavamo soltanto facendo un omaggio al film di Dolan.
Bravissimo.
Concupione.
Esatto.
Vi oggi siete immedesimati così tanto nella parte, giustamente.
Lui era
infatti, oggi bastardo. Non sembra esserci film in cui questo residuale concetto borghese non venga trattato, questo archeologico oggetto etnografico antropologico oggi sembra più attuale che mai. Capitan Fantastic, Laszlo, infatti, come tutti gli altri film a lui simili, da Little Miss Sunshine, La famiglia Savage, dai Tenenbaum all'altra faccia di Beverly Hills, ci regala figure stralunate, appartenenti ad una famiglia disfunzionale, alle prese con un viaggio di formazione dal valore terapeutico che solitamente finisce per riavvicinare i membri di una famiglia a margine di una perdita, con tanto di compromesso finale a cui questo film non sfugge. Opere raccontate con dialoghi spiazzanti e scene madri in salsa pop, in cui il dolce amaro del finale emerge con questi momenti epifanici dalla musica che tutti conosciamo. Tanti, troppi film ormai ci regalano strampalati e bizzarri, indimenticabili personaggi di commedie corali in cui il conformismo comincia ad essere l'anticonformismo. Capitan Fantastic ha il torto di avere una forma filmica simile a quelle che ho descritto e dunque schiaccia sotto la sua estetica un contenuto in realtà tremendamente più importante, perché tra sorrisi e momenti davvero drammatici, pazzie e sentimenti esposti c'era una malinconia di fondo agghiacciante, quella di cui parlava il direttore in precedenza. Il film è dissacrante, spesso crudele, è dannatamente sottovalutato per il valore etico, pedagogico di fronte al nichilismo contemporaneo dilagante. La famiglia, Laszlo, la famiglia è il tema centrale, tanto per cambiare però, dei film del giovanetto e dunque di Dolan. È solo la fine del mondo che per fortuna continua a non piacermi. Molti mi chiedono, ma cosa ne pensa prof di Dolan? E allora togliamoci il dente e una volta per tutte parliamo di Xavier Dolan, che non amo particolarmente, anzi nutro una sincera antipatia per il suo cinema, rafforzata dalla decisa avversione alla sua persona. Direte voi, ma che ti ha fatto di male questo genietto cinefilo contemporaneo? Nulla, non mi ha fatto nulla di male. Mi antipatica a pelle.
Esso esiste.
Sì, c'è una foto che più di mille discorsi esemplifica quello che sto dicendo. La foto la trovate ovunque in rete. È datata il 23 maggio 2016. Nell'immagine si vede un sereno ottantenne, moderatamente sorridente, che tiene in mano la Palma d'Oro. Si tratta di Ken Loach.
Il tuo amico immaginario, no?
Ken Loach! Al suo fianco, sudaticcio, gonfio, con il sorriso tirato e gli occhi stanchi, c'è un giovane. A tutta evidenza non sembra felice. Quel giovane è Xavier Dolan. E stringe in mano la palma d'argento. Cosa voglio dire con questa digressione di matrice lombrosiana? Nulla, perché la frenologia non è scienza esatta. E la fisionomica, per quanto ne dica Battiato, non sempre può essere applicata. Ma Dolan in quella foto, sapete cosa fa Dolan in quella foto? Trasuda rabbia. La rabbia di chi è spesso vittima del proprio talento, un talento in cui crede ciecamente. Ad un'età in cui molti suoi coetanei non riescono ad esordire, lui ha già fatto 6 film, unendo la sensibilità antiborghese, dunque borghese, del cinema francese al melodramma americano, miscelando con cura drammi familiari danesi alla Winterberg e cultura pop generazionale.
È una qualità!
Corteggiato infatti da tutti i festival, abbracciato dalla critica di un amore cieco, con una parte di essa che lo odia, di un amore ancora più appassionale di quello dei suoi estimatori. Xavier Dolan non conosce la delusione e allora pensa al nostro cinema spinto. E penso che se i produttori smettessero di avere paura di osare, molti autori italiani non sarebbero più così vigliaccamente nascosti dietro storie scontate. Eppure, a pensarci bene, anche Xavier Dolan, come i grandi artisti, propone sempre la stessa storia, attraverso una sorta di autoreferenzialità emotiva domestica, con una libertà che ad altri non è concessa. Racconta lo squartamento della famiglia, una famiglia però che nei suoi film credo vecchia, e dico vecchia nelle sue concezioni strutturali, quando con spudorate e manifesta ingenuità di vedute ci mostra rapporti edipici eccidendo in vitalità, con intermezzi onirici pop, insomma. Per essere uno che adora l'incomunicabilità, ce la comunica anche troppo. Torniamo a noi, dove il vittimismo tipico di alcuni registi manifestato da un linguaggio da rivendicazione sindacale di lavori socialmente utili, mi fa pensare che la genialità è cosa rara. Ma però ci penso un po', ragazzi, e ora divento serio. Mi può abbassare un attimino la musica, signor regista?
Certamente.
Perché divento serio, e sapete perché? Dico, ok, la genialità non è cosa rara. Basterebbe però cominciare a pensarci un po', perché basterebbe cominciare ad esprimerla. E aggiungo che forse, con più ardire, bisognerebbe cominciare a fare film sbagliati in Italia. Bisognerebbe cominciare a fare film irritanti, isterici, eccessivi, come fa Dolan, che si prendono la possibilità di sbagliare, cosa che da noi non ti puoi più permettere, perché se scazzi un film in Italia sei finito. Da noi la sfacciataggine è punita con metodi da inquisizione spagnola. Gli slanci cinematografici prometeici sono soggetti al divoramento del fegato. Siamo abituati così tanto a trascinare i massi sulla montagna del cinema che, come Sisifo, non ci accorgiamo di ricominciare da nulla. Da noi l'eccentricità è punita, da altre parti premiata. Non ce l'ho con Dolan. Per me è un regista con molto talento che fa bei film che però a me non piacciono. Io ce l'ho con chi non premia un Lorenzo Corvino, un Gabriele Mainetti, un Giovanni Pompili, o i Fratelli De Serio, o il nostro Marco Danieli. Registi, amici miei, vi prego una cosa. Siate eccessivi, siate antipatici, siate coraggiosi, siate stronzi e irritanti e prendetevi la libertà talentuosa nei vostri film di sbagliare. Sbagliate, sì, vi prego, sbagliate, crescete, perché sono tutti Dolan, col culo degli... Sono tutti Dolan col cinema degli altri. Auguri di buon Natale!
Sì,
beh, sembra vedere proprio profondo russo.
Posso dire una cosa?
Io calcio. Intanto ho postato la foto di cui parlava, l'immagine di cui parlava il professore.
Non replicherò mai al professore, ma devo dire questa volta che sono d'accordo con lui. Tant'è che nella mia speciale classifica dei 10 film, 12 anzi quest'anno del 2016, compare un regista italiano che risponde al nome di Claudio Giovannesi, che col suo fiore, secondo me, ha sorpreso e sparigliato il cinema italiano.
Io direi di fare uno speciale di Natale che troverete probabilmente in streaming prossimamente, con solo Laszlo Kovacs che parlerà per 2 ore e mezzo della sua classifica, senza perché contraddittorio, ma sappiamo che...
Marco Babbo Natale Pannella.
Perché no?
Esattamente lui. Allora,
ma lei sta scherzando?
Dopo l'ultimo eccezionale spigolo del professore del 2016, niente, mi tocca fare l'ultima musica in HD del 2016. E allora io mi accodo all'onda di chi spera che tra i film di Natale di quest'anno ce ne sia uno che in realtà viene da molto, ma molto lontano. Vi leggo una citazione. Allora, non ebbe gran successo all'uscita, ci vollero 20 anni per recuperare i costi, ma poi finì per essere trasmesso così spesso in televisione che l'America si ritrovò ipnotizzata a fissare uno strano riflesso di sé. Questo è Peter Bombag che parla, il regista storico del cinema, che parla di un film che è tornato nelle sale dopo essere uscito un bel po' di anni fa, perché era il 1939.
Diccelo te.
Allora, immaginatevi questa Judy Garland, avete presente, che si aggira inquieta nella terra di nessuno, quella che precede l'adolescenza, finché un tornado la solleva in volo, quindi dal grigio Kansas arriva dove? Over the Rainbow. Lo schermo si accende di colori, le forme, quasi allucinazioni quasi.
Io l'ho visto l'altro ieri al cinema e me lo sono goduto tantissimo.
Immagini che sono allegorie, le scarpette rosse che schiacciano le streghe cattive, insomma, un mondo che forse prima non c'era, semplicemente questo. La piccola Dorothy e il suo cagnolino Totò vengono trasportati in questo mondo fantastico e in compagnia di 3 simpatici amici, il leone, lo spaventapasser e ovviamente l'omino di ferro, Dorothy sconfiggerà una brutta strega e conoscerà la verità su chi? Sul misterioso mago
di Oz.
Te
lo stavo per dire, ma sei stato troppo veloce.
Se vuoi lo rifacciamo.
No, vai.
Vabbè, comunque, quella del mago di Oz, un sogno che in realtà vuol dire che la felicità fondamentalmente può essere anche nel cortile di casa. No, mi dispiace.
Le scarpette rosse, scusate.
Ci stava, c'hai ragione, ma no, siamo andati un po' più sul... lo scoprirai poi. Comunque, allora, ovviamente, come probabilmente tutti sapete, se non altro perché sta scritto su Wikipedia, per cui basta che andate lì e lo trovate, però... E il film è ispirato al meraviglioso Mago di Oz, ovvero al primo dei 14 libri di Oz che lo scrittore statunitense Frank Baum scrisse
ovviamente all'inizio del Novecento. Che succede? Cioè, qual è la cosa bella, diciamo? Allora, la Walt Disney, siamo diciamo nel 37, esce con Biancaneve e Sette Nani, quindi filmone di quelli che, diciamo, era difficile equiparare come successo. Quindi chi c'è? Meyer, Louis B. Meyer, che sguinzaglia i suoi sceneggiatori perché dice: mi serve un libro per bambini che possa essere all'altezza, diciamo. E quindi che succede? Che viene fuori Il Mago di Oz, pubblicato nel Novecento, aveva avuto un ottimo riscontro da parte dei giovani lettori, e quindi dice: via, andiamo a farci un film. Chi viene scelta per la protagonista? Quindi Dorothy Gale, proprio Judy Garland, che all'epoca era sicuramente una delle attrici di maggior successo. Morale,
bam!
Già, ne uscì un filmone, interessantissimo, un film che nell'immaginario americano probabilmente ha proprio le colonne portanti. Fondamentalmente una nuova Alice attraverso lo specchio, quindi che al mondo monocromatico che comunque il grande schermo permetteva di apprezzare in belle sfumature, entrava in un luogo pervaso da colori, quindi c'è chi vuol far male, quindi la strega, tra l'altro verde, chi è, tutte quelle qualità, no, che sono rappresentate dai suoi amici: il coraggio, l'intelligenza, il cuore, morale, insomma, il mago imbroglione, quello che poi fa un po' da filo conduttore, anche dei rimandi politici, insomma, un bel film, c'è da dire, è un bel film. È tornato nelle sale questa settimana, restaurato completamente, Mago di Segrate, e tra l'altro presentato anche in versione 3D. Tu che hai visto, Lupus?
No, io l'ho visto in 2D,
però sarebbe anche curioso, forse
sarebbe molto curioso. Io ho visto, avevo di quelli della Cineteca di Bologna, vidi Dial M for Murder, cioè come si chiamava quello di Hitchcock, Delitto Perfetto, che era stato girato in 3D. Effettivamente vedere un film girato in 3D all'epoca con le tecniche 3D attuali è stata un'esperienza bellissima. Poi Hitchcock lì si era inventato il mondo,
però anche piano sequenze,
sì, no, anche questo sarebbe stato bello, ma l'hanno fatto qui in zona, l'hanno fatto in 2D questa volta.
Comunque chiudo,
è stato comunque una bellissima esperienza, perché è un film visivamente clamoroso,
infatti. Comunque io chiudo brevemente perché siamo un po' lunghi, però volevo dirvi che le magiche scarpette rosse di Dorothy, quelle originali, c'erano quattro paia rimaste, che sono in mostra allo Smithsonian, sono in pessime condizioni, quindi c'è attualmente una raccolta fondi su Kickstarter,
andate de corsa,
certo, per raccogliere $300,000, e siamo già a 130,000 raccolti. Vedi, per fondamentalmente far tornare a risplendere uno dei simboli dell'ottimismo americano.
Sto cazzo!
Ecco, benissimo.
Quando ci vuole, ci vuole.
Quello che volevo dire è che ovviamente musica in HD, perché parla di Mago di Oz, perché ovviamente il Mago di Oz ha anche una radice profondissima dal punto di vista musicale. Certo. C'è tra l'altro un musical che viene da anche quello dall'inizio del Novecento, nel senso che The Wizard of Oz divenne ben presto a Chicago un musical, già del 1902, poi arrivò da Chicago, si spostò a Broadway, e insomma dal 39 in avanti ne vennero riproposte ovviamente altre versioni, nel 2011 quella moderna che magari trovate ancora in giro. Comunque la canzone che più di tutte fa da accompagnamento a questa favola musical, in alcuni casi, o come favola e basta, si tratta del film,
dai, muoviti,
è Over the Rainbow, la canzone, musica di Harold Arlen, interpretata dalla stessa protagonista Judy Garland, è veramente rimasta nell'immaginario e è stata interpretata da una miriade di artisti. E allora, prima di lasciarvi a quello che sarà il momento più alto ovviamente della trasmissione odierna, ovvero la nostra agenda cittadina, per cui la
Slopox
sta attualmente creando quello che dirà, perché non lo sa ancora,
potrebbe essere tutto o niente,
infatti non lo sappiamo, vi mettiamo un piccolo pezzetto, ma vi consigliamo di andarla a sentire tutta se vi piace, suonata da quel geniaccio di Jeff Beck, ovvero Somewhere Over the Rainbow, tutto per voi.
Thank you.
Pronti, pronti?
Ed eccoci al momento più atteso, ovvero mentre riparte sotto Jeff Beck, perché comunque ci fa piacere, lasciamo, ma lasciamo anche spazio al nostro Laszlo Kovetz e la sua agenda cittadina. Allora, Laszlo,
buonasera e ben ritrovati a tutti i miei fans in questo ultimo appuntamento del 2015, del 2016, con il quale poi ci ritroveremo agli inizi del 2017.
Fa piacere, intanto, un po' di umiltà ci vuole.
Ci tengo a segnalarvi quello che è stato il mio preferito film di questo anno che sta andando a concludersi, il mio film del cuore. Risponde al nome di Al di là delle montagne, un capolavoro di Kia Zanché, un film che spero avrete piacere e modo di recuperare, perché non sempre Cannes ci regala strilli e strilletti, ma qualche volta anche grandi, grandissimi film. Andiamo a vedere che cosa troveremo in sala questa settimana, a cominciare dal leggendario e glorioso cinematografo Sant'Angelo, dove esce un film che non ho visto, ma che ho voglia di vedere. The Birth of a Nation. Il titolo cita volutamente un film di Griffith, film scandaloso, straordinario, meraviglioso, che si chiamava Birth of a Nation, di molti, molti anni fa, dove i protagonisti...
Ricordiamo una cosa su Griffith.
È il padre del cinema americano.
Assolutamente. Griffith.
Griffith.
Griffith. Birth of a Nation.
Era come... veniva corretto come in...
Caligari!
Bravissimo. Comunque, The Bird of a Nation è il film di Nate Parker, che è in programmazione al Cinematografo Sant'Angelo tutti i giorni, e io vi consiglio di farci un giro, di perdere un po' di tempo delle vostre settimane confuse e frenetica ad inseguire regali. E allora vi suggerisco, perché non inserite tra i vostri regali anche qualche bel biglietto per il cinema? Io credo che chi lo riceverà non potrà sicuramente che regalarvi un grande sorriso ed un abbraccio.
Pensiamo cose positive.
Bravissimo. Pensando cose positive, regalate il cinema, che non fa mai male. Al Cinema Méliès, sala gemella del Cinematografo Sant'Angelo, troviamo l'apprezzato, o meno, ma comunque da vedere, ennesimo film importante di Tim Burton, che si risponde al nome di Miss Peregrine. Da vedere,
sicurezza.
Da vedere non fosse altro per quel gran pezzo dell'Ubalda che risponde al nome di...
Eva Green.
La sorca lady di questo 2016. Comunque dal 30 dicembre troviamo in programmazione GGG, il grande, gigante, gentile, a cui Lucio Dalla mai dimenticato dedicò una canzone straordinaria interpretata da Ron, che credo vinse
Rosalino Cellammare, prego,
che si chiamava Il gigante e la bambina. È esattamente la stessa leggenda che si racconta. Al Cinema Zenith prosegue la programmazione, almeno fino al 21, del film discusso, vituperato, amato e odiato, del genio assoluto della cinematografia di questi anni, che risponde al nome di Xavier Dolan. Assolutamente, il film non mi è piaciuto, ma comunque per me Dolan rimane un mito, e si chiama È solo la fine del mondo. In programmazione, spero che aumenteranno anche le programmazioni, purtroppo fino al 21 c'è solamente domenica prossima, il 18 alle 16.30, e vi consiglio di andarla a vedere, il film del quale ci ha appena parlato il nostro carissimo direttore, che è una puttanata che ho detto poc'anzi. No, che si chiama Il mago di Oz, e non è una puttanata, ma un capolavoro da vedere, rivedere, da vedere, rivedere, ora restaurato, grazie alla Cineteca di Bologna, andatelo a vedere. Io spero che lo Zenit ce lo riproponga anche per tutte le feste, un bel pomeridiano ci farebbe piacere, ci riconcilia un po' con il cinema. Comunque, fino al 21 sono la fine del mondo, dal 22 trovate il nuovo film del grandissimo Stephen Frears, con una sempreverde, sempiterna, l'abbiamo detto prima, ricordatevi, Mary Streep, scusatemi un po' di memoria, bisogna essere meno saccenti. Il film si chiama Florence. Al postmodernissimo, cosa c'è questa settimana? Ovviamente.
Mettiamoci comodi.
Ovviamente c'è la retrospettiva dedicata a Andrei Tarkovsky nel trentennale della sua morte.
Tutti i lunedì.
Tutti i lunedì. Il prossimo film è...
Quando lo date Solaris?
Adesso a memoria più non avanti, ricordo, più avanti. Credo dopo le feste.
Comunque,
il film di questa settimana è Andrei Rubliev, un grande film, il film che ha creato problemi con la politica del regime sovietico di allora, perché chiaramente era un film contro l'imposizione culturale del paese su quello che era il lavoro straordinario ed immenso di Andrei Tarkovsky.
E se vede pure
a presentare il film lunedì 13 ci sarà il nostro caro amico professore universitario Daniele Dottorini, al quale io spero che anche il professore del Barton Fabric potrà partecipare, mi farebbe molto piacere.
Pure io
qui tiriamo fuori i santi, ognuno gioca i suoi santini,
ognuno gioca i suoi. Comunque Andrei Rublev domenica alle 20:30 è la versione integrale concepita da lunedì 13 concepita da Andrei Tarkovsky.
Dunque ce ne sono che non è niente,
tante versioni in circolazione, questa qui da 190 minuti, una cosa del genere, forse ancora di
però
più.
Diciamo un capolavoro. Andrei Rublev era il grande pittore di icone russe, sì, del medievale, che poi ha dato il canone alle icone. Scusate, ma
torniamo sul facile, lasciamo il complicato e torniamo al facile. Sabato sera tra due giorni viene Francesco Patierno al Postmodernissimo per presentare un documentario molto molto interessante che risponde al nome di Napoli 44, un documentario fatto con tanto materiale d'archivio, con tanti film a noi cari della storia del cinema italiano, che ricorda i giorni dell'assedio e dell'entrata delle truppe alleate a Napoli. Un film che vi straconsiglio, ha avuto grande apprezzamento da parte della critica in maniera quasi unanime, questo lo possiamo dire, a discapito di Dolan.
Sono entrato in paranoia
al Festival di Roma. La voce narrante del progetto originale è di Benedict Cumberbatch. Nella versione italiana invece c'è il giovanissimo
legge d'attrazione
Giannini che lo doppia. Il film è molto molto bello, molto interessante, ve lo consigliamo. Sabato sera ci sarà Francesco Patierno alle 21:45, rimane in programmazione per tutta la settimana fino al 21. In programmazione anche, l'abbiamo detto, Rogue One, in programmazione Captain Fantastic, in programmazione sono gli ultimi giorni per non perdervi uno dei film più interessanti del 2016, che si chiama La mia vita da zucchina, Ma vide Gourget. È un'animazione molto 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 bella in stop motion, ma oltre a quello è un film di una grande poesia e che vi
ma hai rotto la fodera del cazzo.
Sì, ma non il povero zucchina, quello no.
Sì, ma non come pensi tu,
ecco. Poi c'è in programmazione, prosegue la programmazione, non riusciamo a liberarci di questo film, di Dammi una mano di Raffaella Pomino, successo al Bosch Office, e dunque
non finirà mai niente,
molto orgogliosi. E poi c'è Il più grande sogno, uno dei film più interessanti visti a Venezia nella scorsa edizione, un film romano davvero davvero interessante, perché
si conferma
un protagonista come Mirko Frezza, che mette in scena la propria vita, la propria esperienza, opera prima di un ragazzo di 27 anni. Prima parlavamo degli italiani,
diciamolo.
C'è un ragazzo come Michele Vannucci, 27 anni, cazzo, se non andate a vedere questo film siete dei stronzi,
metà di Dolando,
siete quattro stronzi, ok? Film, ci sono delle cose in genere, ma a 27 anni tutto si perdona.
È giusto.
Zucchera, Sergio, lo senti?
L'importante è fare cinema. Dal 22 invece in programmazione Il medico di Campiglio. Il medico di Campagna, Campiglio, di cui prima ci ha parlato ampiamente il nostro Smith.
Certo.
In programmazione Moana, no. Anzi no, Oceania. Diciamo che i bambini verranno a vedere Oceania e i genitori possono cercare su Google Moana.
Quello è una mia amica.
Vediamo che cosa salta fuori.
In sala 3 fate la visione
di
Moana?
No, lo faccio in sala grande. Poi c'è...
Ciao, salutate tutti.
Ciao. Un film molto bello, un'animazione per grandi, che si chiama Luis Anywhere. Dunque le stagioni di Luis, con voce di Carla... oddio mio, non mi ricordo.
Piera degli Esposti.
Scusami, mi veniva Carla Delle Piane. Che invece è Carlo Delle Piane.
Però
sono vecchi uguali, se sono io.
Vai, cazzo!
Vado, cazzo!
È livido.
E insomma, ragazzi, il cinema ce n'è tanto. Il 29 esce Jim Jarmusch, Patterson. Dunque, vi aspettiamo al cinema.
Voi
andate al cinema e probabilmente incontrerete anche i nostri amici del Barton Fabric a darvi una pacca sulle spalle, ad augurarvi un buon Natale. Natale
e a rubarmi il portafoglio.
Una fine anno nuovo,
un... e che si è visto
una meraviglia di cinema per voi per tutta la stagione.
Ma è una questione di rispetto, eh?
Assolutamente
è una questione di rispetto, esattamente.
Volevo dire ancora all'agenda che domenica è l'ultima puntata del Roxy Bar, ragazzi.
Cazzo,
quindi
cazzo,
aspettami che me lo
segno. Segnatevelo,
ci troveremo come le star.
Bravo. E vabbè, finito? Finito?
Non direi, lo so, sì, quindi direi, l'appuntamento, sì, l'appuntamento per quando lo diamo?
L'appuntamento lo diamo, beh, all'anno nuovo, adesso vedremo.
Anno
vedremo.
Nuovo, ma dopo la Befana?
Dopo la Befana sicuro, ma forse anche alla Candelora, adesso vedremo, dai. Ma
il 30, vabbè ragazzi, a Carnevale ci ritroviamo.
Il 31 dicembre, il 31 dicembre che fate?
Non lo so, però da per puntatine. Adesso
scrivetecelo sulla pagina
per
Facebook.
Adesso ribadisco.
Insieme a Matt Ross.
Che si è visto, si è vista.
E cominciamo con la sigla finale, ci salutiamo. Buon anno.
Salutiamo anche Matt Ross.
Salutiamo
anche gli assenti di oggi.
Rob Zombie. Andrea Fioravanti, no, c'è Daniele Pampanelli, Hans Delbruck, Simone Rossi,
i fratelli Justin,
tutti quanti, basta di
tutte, tutte le ospiti
della torre,
tutte le ospiti,
Xavier Dolan,
tutte le donne che sono
tutte le ospiti donne che in questo periodo ci stanno assaltando in trasmissione.
Torniamo nei primi tempi dell'anno prossimo. E allora vi ricordiamo come sempre che il programma è stato realizzato da Laszlo Kovacs, Lupus Jonerbo e Simone Smith, Air Director. Ringraziamo il signor buonasera Fabrizio Cruciani, la vocalist tonica Fräulein Rottenweiler. Grazie agli ospiti Andrea Fioravanti e basta, perché non c'è nessun altro. E grazie al professore. Finalmente è Natale, o quasi. Noi andiamo a rubare al crudele impero galattico i piani di una stazione da battaglia in grado di annientare i pianeti. Voi andate a mangiare cappelletti, panettone, pandoro, ma soprattutto
andate tutti al cinema!
Buon Natale!
Stavo ascoltando la cosa più importante, però. Buon Natale, signori!